Ciao a tutti, eccoci qui. Dopo GP ritorna dopo la pausa estiva, dopo la pausa di agosto, con una gara meravigliosa che abbiamo appena vissuto e lo facciamo. Parliamo con Giovanni Zamani, ciao Gio,
Ciao Nico, ciao a tutti.
e con l'ingegnere Giulio Bernardelle.
Ciao a tutti, ciao Nico, ciao Giovanni.
Oh, dunque, breve preambolo, una gara strepitosa dove quest'anno in agosto per la prima volta abbiamo avuto un equilibrio assoluto tra le tre moto principali, cosa che non era capitata né in Austria né a Brno. Yamaha, Honda e Ducati erano
Sì.
praticamente allo stesso livello e 4-5 piloti da 10 con una guida veramente da incorniciare. Parto da Giovanni Zamagni. Giovanni, la prima domanda è: che cosa più ti ha colpito del Gran Premio di Gran Bretagna?
Ma naturalmente è facile dire che insomma, quello che mi ha colpito di più è la vittoria del Dovi, per come l'ha ottenuta, per come l'ha fatta. Io sono sempre stato un estimatore di Andrea, però devo dire che sta andando anche oltre le mie aspettative, perché quest'anno l'abbiamo visto vincere in tutte le maniere e a Silverstone mi ha colpito come lui ha passato tutti i suoi rivali in maniera differente, ma sempre in maniera decisa, senza possibilità di replica. Chi ci ha provato come Vinales poi è stato subito superato. È sicuramente un Dovi in grandissima forma. Io così non l'ho mai visto. Lui non vuole sentire parlare di stato di grazia, dice stato di grazia è limitativo, stato di grazia è un momento piccolo e invece io un po' che sono in forma. È vero, perché lui è da tanto che è in forma. E quindi questo mi ha colpito, insomma. E devo dire che lui la domenica mattina diceva la moto dentro le varianti è molto pesante, non ce la faccio a stare dietro. Poi invece in gara ha fatto da matti, come direbbero loro dalle loro
E dopo
parti.
cercheremo di capire anche se tecnicamente è cambiato qualcosa tra sabato e domenica. Ingegnere, sul piano tecnico abbiamo mille argomenti, ce ne sono tanti, dai
Sì.
pneumatici all'elettronica, dagli aggiornamenti, dall'equilibrio, ma direi, parti tu, qual è il tema principale tecnico di Silverstone?
Ma secondo me, chiaramente la competitività di Dovizioso della Ducati in particolare, questo ritorno a fare la gara in testa di Valentino Rossi, che invece si era dichiarato abbastanza dubbioso prima di iniziare il weekend, venendo dall'esperienza dell'Austria. Ma quello che mi ha colpito di più comunque è stata la classifica così corta. Ecco che secondo me c'è una ragione tecnica molto precisa, che dopo magari la spieghiamo. Ed erano anni appunto che non si vedeva veramente una classifica così corta, con molte marche, molti piloti in grado di giocarsi il podio, ma anche di giocarsi la vittoria fino alla fine, perché fino all'ultima curva, di fatto Vinales è dovizioso, ma anche Valentino,
Non
fino
era
al giro prima
lontano.
era lì a lottare per la prima posizione.
Diciamo che sul piano dello spettacolo sicuramente l'equilibrio
Sì.
Dà un impulso, ne guadagniamo tutti perché assistiamo a gare spettacolari. Però è pur vero che bisogna indagare sul piano tecnico perché c'è qualcosa che comunque comporta,
Chiaro.
alla fine realizza questo equilibrio che non è del tutto naturale.
Sì,
Ecco,
diciamo, c'è
diciamo
qualcosa
così.
che limita e
Esatto, poi ci
mette un
arriviamo.
plafond alle prestazioni di tutte le moto,
Poi ci
effettivamente.
arriviamo. Partiamo da Ducati, partiamo dalla classifica della corsa e naturalmente la vittoria del Dovi che è la quarta dell'anno. Andiamo a leggerla. Allora, il Dovi vince lasciando per 114 millesimi alle sue spalle Maverick Viñales con la migliore delle Yamaha, Valentino Rossi è sul podio a 749 millesimi. Poi una Honda, quella di Carl Crutchlow, sempre vicino ma mai veramente pericoloso, a 1.679. Quinto, Jorge Lorenzo, il distacco minore dal vincitore di quest'anno, con la sua Ducati a 3 secondi e 5. Zarco è sesto a 7 secondi davanti a Pedrosa, che invece ha preso una sonora legnata, 10.944 sul ritardo. Scott Redding è ottavo con la Ducati, davanti a Alex Rins, la miglior Suzuki, a 15 secondi e 6, decimo Alvaro Bautista con l'altra Ducati a 25,2. Poi Pol Espargaró con la migliore KTM, undicesimo, davanti a Rabat, Abraham, Barberà, Batz, Miller, Smith. Allora, questa è la classifica, ma Giovanni, Ducati, abbiamo detto. Del Dovi, stato di grazia non gli piace, di fatto parlando con Gigi mi dice Dovi è cambiato da Aragon dell'anno scorso, lui lì dice non so spiegarti perché ma qualcosa gli è successo, ho trovato un Dovi molto più motivato e da quel momento lui ha fatto più punti di tutti, perché poi tu giustamente ricordi è la sua quinta vittoria nelle ultime
14
14
gare.
gare.
Sì. Beh, intanto è l'unico pilota che nel 2017 ha vinto 4 gare,
Certo.
perché Honda e Yamaha hanno vinto 4 gare, ma con due piloti, tre Marquez e una Pedrosa, tre Vinales e uno Rossi, e invece Dovizioso da solo ne ha vinte 4, quindi mi sembra un dato molto
Altro
significativo.
che.
È vero che lui dalla seconda metà del 2016 ha svoltato, poi è arrivata anche la vittoria della Malesia e quindi questo gli ha dato ulteriore carica, però è un Dovi sicuramente diverso da quello del passato proprio per il tipo di gara che fa, secondo me. Io non l'avevo mai visto correre così. Lui dà una
Per
spiegazione.
l'aggressività, la decisione che ci
Esatto.
mette.
Lui dà una spiegazione, lui dice: io in passato non avevo un mezzo per potermela giocare, quindi lui dice: io non sono il tipo di pilota che se uno mi supera lo risupero immediatamente solo per fargli vedere che sono capace anch'io e rompergli le scatole, non sono così. Lui dice: giusto o sbagliato, non lo giudico, non sono così. Quindi io in passato non avevo il mezzo che mi permettesse di replicare immediatamente e non lo facevo, adesso ho il mezzo per farlo e quindi lo faccio. Quindi lui comunque dà sempre una spiegazione razionale a tutto quello che fa.
Eh sì, di sicuro comunque l'aggressività viene dalla possibilità di vincere, cioè diciamo che
Dalla
le due
sicurezza,
cose,
sì.
causa-effetto,
Sì, sì, sì,
sembrano
sì.
confondersi
Ma
poi
a
nella realtà.
me, Nico, mi ha colpito una cosa che è successa in Austria, più della vittoria, l'ultimo giro, eccetera. In Austria, durante le qualifiche, lui è stato l'unico a montare, qualcuno se lo ricorderà, la gomma media per fare il tempo. Mi aveva
Certo.
colpito perché secondo me in passato lui non l'avrebbe fatto, ma lui adesso in questo momento è talmente sicuro di sé e delle sue scelte che non ha paura nemmeno di fare una mossa che sulla carta, poi dopo l'ingegnere ci spiegherà che con le miscele è tutto differente, però che sulla carta sembra una roba che non
Fuori
ha
dal
senso,
mondo.
e invece poi ha fatto la prima fila.
Certamente, così come abbastanza sorprendente è stata la sua tranquillità dopo non aver fatto delle prove eccellenti, dove lui diceva: mi sono concentrato sulla scelta delle gomme, sul provare tutte le gomme, perché sul setting ero già tranquillo, cosa che normalmente uno
Cioè.
lo dice quando il tempo
Lo
conferma la
dice.
bontà delle scelte e non prima.
Beh, lui in quello è sempre stato però molto molto
Scientifico,
preciso, nelle sue
sì.
valutazioni.
Dunque, ingegnere, la domanda per te è: allora, Ducati Dovizioso in questo momento è il binomio più forte, che cosa ha portato alla quarta vittoria?
Allora, intanto quello che avevano detto che succedeva fino all'anno scorso in Ducati, cioè questa continua, quasi spasmodica ricerca della messa a punto ideale, no? Durante i turni di prova, quest'anno almeno con Dovizioso non succede. E questo sicuramente è stato l'elemento di svolta. Come hai ricordato te poco fa, Dovizioso ha provato le gomme, non ha lavorato sul setting più di tanto, perché comunque vuol dire che
C'è
questo
una base.
la base è molto buona, effettivamente. La Ducati è evoluta poco da un punto di vista meccanico, è stata soprattutto evoluta la messa a punto elettronica, che ha permesso anche lì, sentendo le dichiarazioni di Andrea, ad esempio la vittoria a Barcellona, che è stata forse la vittoria della svolta tra le sue, no? Di quest'anno. Ecco, quindi voglio dire, lui è sicuramente, se vuoi, maturato da un punto di vista sportivo, anche se è dura dirlo per un ragazzo che comunque ha più di 30 anni, quindi insomma non è più giovanissimo, ecco. Però è maturato sicuramente, questo è capitato anche in passato, io mi ricordo di un esempio eclatante, Doohan all'inizio degli anni 90, no? Prima era già vincente, però non era un supercampione, poi
Certo.
c'è stato un momento di discontinuità, il suo incidente, la Honda ha fatto il motore Big Bang e lui si è messo a vincere, non ha più smesso, fino a che non ha smesso di correre in moto. Quindi gli auguriamo la stessa cosa a Dovi. Però insomma c'è questa possibilità, ci sono questi momenti di svolta sportiva poi nelle carriere dei piloti. E sicuramente ha inciso appunto questo fatto qua, che la Ducati è buona a livello di messa a punto di base. Probabilmente il pacchetto, secondo me, è ancora qualcosa, Marquez con la Honda di più ha, nel senso che se non altro ce l'ha a livello di prestazione pura, ecco, quindi dà l'impressione di essere sempre quello che può avere in tasca il decimo, i due decimi in più da tirar fuori quando serve durante la gara, anche se ha perso, lo si è visto anche in Austria, lui ha fatto una roba, un tentativo di sorpasso all'ultima curva, che
Pochi
effettivamente
avrebbero
pochi avrebbero
fatto
fatto e pochi
e pochi avrebbero
avrebbero gestito,
rintuzzato.
esatto, pochi avrebbero gestito e pochi avrebbero rintuzzato, questo ha dato assolutamente merito ad Andrea. Però secondo me loro in questo momento qua sono il pacchetto di riferimento, quindi Marquez con la Honda, la Ducati è vicinissima e quindi se la può giocare assolutamente. In questo momento qua il terzo pacchetto è Yamaha con Vignales e Rossi.
Ecco, poi forse perché... prima ancora di tornare, Giovanni, sui piloti e poi Lorenzo, direi che l'argomento pneumatici però merita una parentesi fin da qui, no? Perché qui, sentendo Taramasso, qui a Silverstone nelle sue interviste, l'ho sentito dire, non c'è più la classificazione soft, medium, hard, non è più una cosa, è solo nominale, perché di fatto queste gomme sono sempre più vicine tra loro, e quindi sembra di capire che il range stretto che già i pneumatici Michelin hanno, cioè lavorano solo su un range di temperature molto stretto, si stringa anche il range delle scelte, cioè che alla fine la scelta tra una e l'altra ancora, sia una cosa minima, e questo non per tutti diventa un vantaggio.
Esatto, diciamo, questo complica e snatura di fatto il lavoro durante il weekend di gara, il lavoro di prova, perché di fatto le prove sono più che altro le prove di gomme, e quindi va ad avvantaggiare molto chi dispone appunto di un setting già buono, che non ha bisogno di grandi evoluzioni, soprattutto a livello di messa a punto elettronica, soprattutto la parte che riguarda, che è diventata così determinante quest'anno perché ha un'incidenza sia a livello di guida, ma soprattutto a livello di durata della gomma dietro, che è la messa a punto della gestione del traction control. Ecco.
Se ne è parlato tanto, perché sembra che questo weekend...
Sì, esatto, sembra che questo sia quello che ha permesso in questa diciamo prima metà di stagione alla Honda di recuperare progredire rispetto allo scorso anno, e messa a punto che poi è stata, ricordiamolo, in inverno accompagnata anche dal cambiamento radicale che loro hanno fatto col motore nel 2017. Però adesso loro sono a posto, loro hanno un sistema di traction control che permette sia, diciamo, di fare quella chiusura di curva, quindi di avere quell'effetto di sovrasterzo che ha bisogno il pilota, che ha bisogno questo tipo di moto qua, che sono delle moto molto pesanti, per essere veloci nel chiudere la curva e nell'uscire dalla curva, però non va a far derapare troppo la gomma, quindi a surriscaldarla e quindi a determinarne un degrado troppo elevato, cosa che invece sembra sia in questo momento, anche se nell'ultimo GP Silverstone è migliorata, sia un po' il limite della Yamaha.
Ed è più vistoso, i lettori dicono, ma com'è possibile che una squadra di Valentino, Ramon Forcada, che è sempre stato un fenomeno nel trovare il set ingiusto, non riescano a risolvere questo problema?
E questo perché allora intanto bisognerebbe capire, lì diciamo bisognerebbe avere una sorta di tavola rotonda con tutti gli addetti ai lavori seduti e fare un po' di domande a loro sul perché, ad esempio, sia stata fatta da parte di Yamaha questa programmazione dei test, che sicuramente è stata meno efficace rispetto a quella della Ducati soprattutto, ma anche a quella della Honda.
Ah, sì.
Perché obiettivamente, ad esempio, il test fatto prima della gara di Barcellona da Ducati e anche da Honda ha permesso a Ducati e a Honda di
arrivare a posto,
primeggiare rispetto alla Yamaha. E ci sono stati altri episodi del genere, ad esempio il test di Bernò che ha fatto la Honda, che ha permesso poi a Marquez di vincere a Bernò. Ecco, quindi sono tutte situazioni che andrebbero un attimino capite, e andrebbe capito cosa c'è stato, se c'è stato qualcosa di politico, se invece è stato puramente o banalmente una scelta sbagliata a livello proprio di strategia. Però sicuramente la Yamaha si è trovata in difficoltà soprattutto per questo motivo qua. Durante i turni di prova poi la messa a punto, soprattutto la messa a punto di queste cose qua, non hai molto tempo per farla, perché appunto ci sono
prova gomme,
molte scelte di gomme disponibili, e queste gomme non sono, diciamo, definite in maniera logica, cioè non è che ci sia la gomma soffice che effettivamente è la gomma da tempo, la media che dovrebbe essere la scelta logica, e la gomma dura da usare solo in caso ci sia la temperatura elevata. Ci sono situazioni per cui ad esempio la composizione dei compound nei vari settori del pneumatico a volte non segue questa differenziazione, no, tra il soffice, il medio e il duro. Magari ci si trova con la gomma dura che ha il compound al bordo nella zona dell'edge più morbido della media, e quindi diciamo che i piloti sono costretti a provare di tutto, di più.
Devono provare tutto.
Cioè, minimo un turno è dedicato solo alle gomme.
Esatto. Ci sono situazioni come anche qui a Silverstone dove magari un turno viene bruciato per condizioni climatiche, e quindi questo complica la vita. E poi tra l'altro l'altra caratteristica appunto che hanno queste gomme qui, e questo lo si può lo si può leggere se si va a confrontare i tempi rispetto all'era della Bridgestone, rispetto ai tempi che venivano fatti lo scorso anno, i tempi del 2015, cioè c'è una sorta di stop nel progresso che ha avuto la MotoGP, con aumento di prestazioni, quindi abbassamento dei tempi sul giro per tutta l'era della Bridgestone. Adesso quest'anno, ad onore del vero, va detto che la Michelin ha lavorato fortissimamente, ha sistemato quasi completamente la situazione della gomma davanti, però sembra che queste moto, questi piloti abbiano un livello di prestazione che può essere superiore. Il limite è il pneumatico.
E questo quindi spiega un po' questo equilibrio.
È chiaro, e questo spiega perché sono tutti lì vicini, cioè sono delle anche la KTM fa dei tempi buoni, anche se è lì da pochi mesi, anche la Aprilia, pur non disponendo dei budget di Honda, di Yamaha, di Ducati, fa dei tempi molto buoni. In Austria abbiamo visto ad esempio una Ducati vecchia di 2 anni fa con Bass arrivare a 6-7 secondi dalla Yamaha ufficiale. Esatto, quindi diciamo che questo limita, almeno a mio avviso, rende bella e spettacolare la gara, come magari è stato bello qualche anno il campionato della Superbike. E questo perché? Perché come la Superbike anche qui c'è un monogomma dove il pneumatico rende, abbassa le livella le prestazioni, e questo diciamo è un po' troppo legato alla sorte probabilmente riguardo alla competitività, ecco. E quindi limita un pelino l'aspetto sportivo.
Sono cose molto interessanti, perché raccoglierle tutte in un unico discorso, non ti ho interrotto apposta, penso che possa chiarirci un po' davvero la situazione. Da Giovanni voglio sapere come viene vissuta questa situazione all'interno dei box, dei tecnici. Tu sei lì con loro, ci mangi, ci parli.
Ma allora fa sorridere, no? Il giovedì quando ci si chiede allora com'è l'anno scorso qui, però tutti ti rispondono: finché non mettiamo le ruote in pista non possiamo dire niente. Sembra una banalità, ma è così, ed è come dice l'ingegnere, c'è talmente tanta variabilità da gran premio a gran premio che la reazione è quella un po' della confusione, insomma sono tutti un po' perplessi, però devo dire anche che sono stati fatti dei passi in avanti, come sottolineava l'ingegnere, mi sembra che ci sia un po' più di omogeneità di comportamento delle gomme, e quindi questo è positivo, però è chiaro che cioè quello che ha detto l'ingegnere è quello che dicono i tecnici là, insomma loro vorrebbero un equilibrio maggiore da quel punto di vista lì, delle certezze maggiori, ma non ci sono veramente. Ogni volta che arrivi su una pista può cambiare completamente la situazione.
Certo.
E quella che ne ha sofferta di più obiettivamente è stata la Yamaha fino adesso, perlomeno in queste ultime 5-6 gare.
Volevamo passare a Lorenzo, però prima avevamo chiesto ai lettori chi avrebbe vinto la gara di Silverstone, un sondaggio che è stato chiuso un'ora prima dello start alle 15. Rossi, per il 34,9% dei lettori, era il candidato alla vittoria, davanti a Marquez con il 23,4%. Poi Vignales col 15%, il Dovi 13,2%, Lorenzo 4,2% davanti a Cracciolo. Questo un'ora prima del via. Beh, insomma,
mi colpisce
c'era
Lorenzo davanti a Cracciolo.
Sì.
In base a che cosa pensavano?
Chissà, però insomma Lorenzo sembrava anche lui abbastanza tranquillo, dopo aveva fatto un tempo migliore del Dovi, quinto contro il sesto, non aveva quel passo
che potesse vincere,
non aveva quel passo. E parliamo di Lorenzo, allora dopo c'è qualche domanda dei lettori proprio sulle scelte di Lorenzo. Cresce, questo è evidente, 3,5 secondi, come abbiamo detto, il distacco minimo dal vincitore di quest'anno. Ma forse non basta. Io ho trovato nell'intervista esclusiva che ti ha concesso, dove lui come al solito si espone, si scopre, in maniera che poi suscita anche molte critiche da parte dei lettori, però la sua autostima sembra incrollabile, eppure è stata messa a dura prova quest'anno.
Beh sì, mi ha colpito quella frase che ha detto: io ho un orgoglio molto grande e non posso pensare di essere per tanto tempo in difficoltà. E lui, allora, sul Gran Premio bisogna fare due valutazioni, secondo me. Allora, E lui ha detto la miglior gara da quando sono in Ducati. Io personalmente sono
È
d'accordo,
vero.
perché nel complesso da venerdì mattina a domenica pomeriggio è stato il Gran Premio più costante, dove l'abbiamo visto fare più o meno sempre quei tempi lì, quelle prestazioni, non ha avuto dei picchi solo con la gomma morbida, quindi questo è sicuramente positivo. Sul distacco pesa il discorso fatto dall'ingegnere, quei 3 secondi e 8 e mezzo, non mi
Tre e
ricordo.
mezzo.
3,5 vanno valutati in questa base qua. Appunto, la MotoGP è diventata un po' una gara della Moto3. Anche in Moto3 il decimo arriva a 3 secondi e mezzo, ma è decimo. Adesso esagero naturalmente il concetto. Quindi bisogna tener conto di questo fatto. È però è indubbiamente il minor distacco dall'inizio dell'anno. Quindi secondo me è in crescita. Io, come sapete, sono uno di quelli scettici nei confronti dell'accoppiamento Ducati Lorenzo, però dopo le ultime gare lo sono un pochino meno,
Si comincia a intravedere l'uscita, no?
secondo me.
Ecco, aggiungo che Lorenzo perdeva 2 o 3 decimi a giro nella prima fase della gara. Poi c'è stato un momento, nella fase centrale, in cui è andato veramente forte. Al 18° giro è arrivato a 2 secondi e 9 dai primi.
Sì, c'è
E
stato un
il
momento che lui era il più
quattordicesimo,
veloce in
sì,
pista.
infatti, il 14° lui invece ha avuto il peggior distacco perché ha perso 1 secondo quando Marquez ha rotto il motore. Lui è dovuto allargare, non inquadrato, e ha perso 1 secondo e 1 in
Non
quel
ci avevo
giro lì.
fatto caso io su
E poi è
questo.
arrivato a 2,9 al 18° giro. Insomma, quindi voglio dire, una gara che sul piano della prestazione, sulla distanza, non è stata affatto male.
No, infatti rimane però che il confronto
Certo.
purtroppo col compagno
No.
di squadra
Sì.
è anche avvilente per uno come Lorenzo. Ricordiamo che loro sono arrivati 11 volte al traguardo, tutte e due, perché in Argentina sono caduti tutte e due, e 10 volte è arrivato davanti Dovizioso. E una
Solo a
volta solo a
Jerez.
Jerez, insomma, mi
Solo a
sembra un
Jerez.
dato
Ah
significativo. È
no,
vero che
certo.
Dovizioso sta andando fortissimo, ma lui è
Assolutamente.
Lorenzo però.
Ci sono per l'Inge delle domande. Esattamente perché Dovi e Lorenzo hanno scelto le carenature diverse? Perché Forrobot01 chiede questo, Forviennetta invece addirittura va oltre e dice: mi sembra che Dovizioso sia arrivato al traguardo stanchissimo. E sappiamo come invece si è preparato fisicamente. La maggiore deportanza data dalla carenatura di Lorenzo si è sempre detto che ha fatica di più, con il maggior carico sull'anteriore, eccetera. Dovizioso ha scelto la carena tradizionale con meno carico, teoricamente più agevole, invece poi è sembrato più stanco ancora. Vorrei sapere cosa ne pensa Linge.
Ma no, penso che sia forse sulla pista di Silverstone più corretta la scelta di Dovizioso, nel senso che ci sono molti cambi di direzione, sicuramente le ali limitano la maneggevolezza per quanto poco, per quanto lo facciano meno rispetto allo scorso anno, siano meno efficaci rispetto allo scorso anno, però limitano la maneggevolezza della moto, quindi nel momento in cui c'è una pista con molte curve da raccordare, molte esse, molti cambi di direzione, è logico che la scelta delle ali sia un pelino da valutare molto molto attentamente. Sicuramente con le ali Lorenzo cosa ha guadagnato? Le ali, l'abbiamo detto tante volte, non è che servono per far star giù la moto in accelerazione, servono soprattutto per, nella fase di curva, andare a distribuire il carico con l'effetto aerodinamico sulla ruota davanti, dare più carico alla ruota davanti e quindi rendere la moto più direzionale, che è una delle esigenze che ha Lorenzo per il suo stile di guida. Dovizioso ce l'ha molto meno questa esigenza qui, e quindi di fatto ha sofferto meno della mancanza delle ali rispetto allo scorso anno, e anche lo scorso anno qualche volta. Se ci ricordiamo, Iannone con la Ducati sceglieva una configurazione più
Libera.
alata
Ah,
della carenatura rispetto a Dovizioso
certo, più
nello
alata.
stesso Gran Premio. Quindi lui ne ha meno bisogno, è un fattore di stile di guida. Dire quanto abbiano inciso le ali sul miglioramento della prestazione di Lorenzo è difficile, però
Psicologicamente tanto.
psicologicamente tanto,
Sì,
è
certo.
anche
È stata
vero
netta,
che
però
sì,
sul piano del risultato, non sul piano.
esatto. È anche vero che Ducati ha fatto la carenatura tra quelle che ci sono viste fino adesso, anche l'ultima che ha portato la Honda, tutte le Honda ufficiali, compreso Crutchlow, l'hanno utilizzata a Silverstone. È chiaro che la Ducati ha fatto anche lì la scelta più estrema, quasi al limite
Del
del
regolamento.
concetto del regolamento che era stato definito, a fine dello scorso anno, cioè ha fatto una carenatura dove di fatto la superficie alare è comunque molto ampia rispetto a tutte le altre carene che si sono viste fino adesso, e quindi può pur non sapendo quanto sia l'effetto, è chiaro che l'effetto per la Ducati è maggiore rispetto agli altri.
Giovanni, prima di tornare da te, leggiamo la classifica del campionato del mondo che dopo 12 prove vede appunto il Dovi al comando a quota 183, 9 punti di ritardo per Marc Marquez, questa volta a 0, al terzo posto c'è Vignales a 13 punti dal Dovi, quindi a quota 170, davanti a Valentino 157, 26 punti dalla vetta, Pedrosa è quinto, questi sono quelli che alla fine se la giocano ancora questa stagione, a 148, 35 punti da Dovizioso. Zarco, poi Lorenzo che è settimo e via via.
Ti segnalo, Nico, che dell'era MotoGP è la prima volta che il primo in classifica ha così pochi punti nel campionato.
Ah, e sono i punteggi relativamente modesti, perché sono distribuiti, chiaramente.
Perché per tutto quello che abbiamo detto è per tutto più quello distribuito. Che è successo. Cioè, tutti hanno almeno uno zero.
Esatto.
Dovi è l'unico che ha uno zero non per colpa sua, perché in Argentina venne centrato da Aleix Espargaró, però tutti hanno uno zero ed è comunque insomma una cosa abbastanza particolare.
Sì, una stagione particolare anche per la rottura del motore della Honda.
Dopo ci arriviamo. Sì. Sui Ducati avete da aggiungere o passiamo a Yamaha? Niente da aggiungere.
Niente da aggiungere.
Perfetto. Yamaha riscatta l'Austria, due moto sul podio, le due moto ufficiali. I problemi li abbiamo visti, restano. Se vuoi, ingegnere, puoi aggiungere qualcosa di specifico su Yamaha riguardo a test, lavoro sui pneumatici, certo, eccetera.
Sì, è sicuramente una cosa che loro staranno analizzando e loro all'interno del team, della squadra ufficiale, sapranno effettivamente le motivazioni quali sono che li ha messi in difficoltà più del dovuto quest'anno. Perché più del dovuto? Perché ho avuto modo di vederla anche in Austria con Giovanni in pista, in diretta. Secondo me il pacchetto Yamaha comunque è, in questo tipo di MotoGP, la moto migliore. Cioè, se io fossi un pilota, lo dicevo anche a Giovanni, se io fossi un pilota che inizia la carriera della MotoGP, sceglierei la Yamaha, perché è la moto sicuramente che ha un compromesso tra prestazioni e facilità di guida sicuramente superiore a tutti gli altri. E perché quest'anno non è venuta fuori questa cosa qua? Ma un po' per colpa loro, nel senso che probabilmente si sono spinti a fare un'evoluzione di telaio che, come abbiamo detto all'inizio dell'anno, era un'evoluzione logica, però probabilmente
è
andato storto, hanno seguito troppo i tempi sul giro che faceva Vignales, che comunque li stava facendo anche con la moto vecchia, col telaio del 2016, più che le difficoltà, magari i commenti non di proprio Valentino. Positivi di Valentino. E quindi questo ha limitato, diciamo, un po' lo sviluppo nella prima parte di stagione. E adesso si sono trovati appunto con questi test non programmati in maniera eccelsa e dall'altra parte con un ritardo nella messa a punto elettronica che invece Honda in particolare, ma anche Ducati, sembrano essere più a posto da questo punto di vista qua. Ecco, allora anche lì c'è un po' da capire, ci sono tanti punti interrogativi, anche per un tecnico che è stato nell'ambiente tanti anni, come ci sono stato io, ci sono tanti punti interrogativi, perché è difficile ad esempio capire come mai una casa ufficiale come la Yamaha possa essere in ritardo nella messa a punto elettronica, quando di fatto deve fare delle mappature. Allora vuol dire che non sono solo delle mappature, ma sono delle strategie, e allora vuol dire che il software sta evolvendo di fatto, ecco. Quindi ci sono tutta una serie di, quando dovrebbe essere il software unico uguale per tutti, no? Ecco, ci sono tutta una serie di punti interrogativi che insomma rendono questa MotoGP in questo momento qua probabilmente carina anche per, appunto,
più che carina, esatto, bellissima.
Anche per questo motivo, capito? Però obiettivamente la rende un po' difficile anche da commentare.
Senti, già a Silverstone ho fatto caso, ma non so se dico una stupidaggine. Allora, le moto del team Tech 3 rispetto alle moto del team ufficiale, allora gli steli della forcella sono molto più sfilati sulle moto del team Tech 3 rispetto a quello di Yamaha ufficiale. È un caso?
Allora, può essere, adesso io questa cosa qui non l'ho vista direttamente, può essere una differenza di messa a punto, ma può essere anche legato alla struttura del telaio,
infatti, no,
2017 rispetto a quello del 2016, in particolare all'evoluzione che è stata fatta, cioè questo telaio evoluto Sicuramente l'evoluzione del telaio ha comportato una diminuzione della rigidità nella parte anteriore del telaio, nella zona del canotto di sterzo, e questa cosa qua può essere stata ottenuta in vari modi, può essere stata ottenuta andando a modificare la struttura appunto del canotto di sterzo, ma può anche essere stata ottenuta andando semplicemente a fare un montaggio diverso di tutto quello che è il castello di sterzo. Allungando la forcella vuol dire anche perdere di rigidità proprio in quella parte lì. E quindi questo può essere una delle indicazioni che fa capire come è stata evoluta la moto. Ecco.
Dunque io ho dimenticato, anzi aggiungo, che nella classifica mondiale Yamaha è al vertice della classifica costruttori con 231 punti, la classifica è cortissima anche lì, 224 la Honda e 212 la Ducati, quindi si giocano anche un titolo mondiale mica da poco quello dei costruttori. Ecco, io ho trovato grandiosa la guida di Valentino, c'è stata molta discussione sul sito, Valentino ha detto ho dovuto rallentare e Dovi mi ha passato, e Dovi mi ha fregato. E di fatto sui tempi, sul crono, non si vede un rallentamento, però un occhio esperto che seguiva la gara vedeva che Valentino guidava sulle uova con un'assoluta precisione, non poteva permettersi la minima sbavatura, e quindi quando è stato attaccato, uscendo dalle linee e dal gesto abituale, i suoi tempi sono crollati in quel giro lì. Con l'arte e la classe è riuscito a contenere un limite che già da qualche giro si vedeva.
Sì, quello è evidente, perché infatti io sono andato a vedere il cronologico apposta, perché non vedi questo innalzamento dei tempi come lui l'ha sottolineato, i 3-4 decimi, a parte il 17esimo e il 18esimo giro, che è quando è stato superato. Sia da Dovi sia da Vinales. Quindi, come dici tu, lui è dovuto andare largo, una curva, insomma, ha fatto fatica. Però, una volta tolti questi due giri, i suoi tempi sono sempre stati in linea con quelli di chi gli è arrivato davanti. Però, secondo me, come hai sottolineato tu, è evidente che quando lui è stato superato non ha mai avuto la possibilità di replica, cosa che non è da Valentino, nel senso che lui proprio non era proprio lì
sul filo,
impiccato, come si dice in gergo, era al limite, e i tempi poi sono rimasti in linea, però non aveva nessuna possibilità di attaccare.
Sì, questo si spiega sempre con la prestazione di queste gomme della Michelin, cioè in questo caso non c'è stato un crollo, un drop, come lo chiamano loro, della gomma posteriore o della gomma anteriore, come invece si è verificato in Austria. Però nel momento in cui il pilota è al limite, è chiaro che non può più forzare. Allora, quando sei davanti da solo, riesci a fare le traiettorie che vuoi, e quindi puoi essere incisivo, efficace, ma nel momento in cui hai bisogno di forzare una staccata, di guidare fuori dalla traiettoria perfettamente ideale per rispondere a un sorpasso, e non lo puoi fare, allora chiaramente non puoi replicare.
Resta il fatto che tutti hanno guidato, come dicevo, in maniera splendida. Noi avevamo fatto un sondaggio dopo Brno, prima di Brno, a metà stagione, più forte Rossi o più forte Vinales? Per i nostri lettori era più forte Vinales, 48,7% contro 44%, con una buona dose di incerti. Quindi insomma, questo Vinales...
Comunque Vinales l'ultimo giro è stato fantastico, ha guidato, lui ha recuperato 3 decimi a Lovi e gliene è mancato ancora uno, ma secondo me è stato...
Sì, anche perché qualcosa ha perso anche lui, nel senso che lui era quello che seguiva Marquez nel momento della rottura del motore,
lui,
quindi qualcosa,
stato un po' destabilizzato.
Qualcosa ha perso anche lui, è riuscito a recuperare e dimostra di essere veramente in palla, ma è ancora una volta, come lo era la coppiata Rossi-Lorenzo, lo è anche la coppiata Rossi-Vinales, è la coppiata migliore in questo momento qua, perché si stimolano entrambi in maniera incredibile, ed è ancora una volta incredibile vedere al 300° Gran Premio quanta voglia di fare abbia Valentino Rossi.
Da questo punto di vista a me ha sorpreso, faccio una parentesi, Nico, nelle FP3, che c'erano condizioni abbastanza al limite, però la pista era completamente asciutta, non c'erano chiazze di umido come è successo altre volte, era completamente asciutta. Comunque tantissimi piloti debuttanti sono stati ai box o anche in difficoltà. Valentino Rossi ha fatto 15 giri o 16 giri nelle FP3, eppure era a posto, perché nell'FP2 era andato forte, era tutto... A me questo mi ha colpito ovviamente positivamente.
È un ragazzino che ha fatto 300 Gran Premi,
È un
quindi
ragazzino, cioè, che ha una voglia che non hanno quelli che sono al
esatto. E
debutto.
non è solo professionalità, è anche passione. Qui dietro ci leggi
Sì,
proprio
tutto,
la
tutte e due
gran
cose,
voglia che è
passione e
possibile.
professionalità assieme, certo.
Allora, da quanto tempo non si rompeva un motore Honda in gara? Giovanni se l'è chiesto, è andato anche a cercare, ma
Allora,
si è
io
perso nella notte dei tempi.
ho, no, ho un ricordo, anche perché me l'ha ricordato un meccanico tornando a casa con l'aereo, che nel 2000, aspetta che già 2013, in Malesia, test di Malesia invernali, ci fu un problema a un motore Honda e la Honda smise di fare i test con un giorno di
È vero,
anticipo
certo, hai ragione.
per rimandare i motori, ma
Precauzione perché, certo.
Erano test. E insomma, il test ci può stare a mio modo di vedere, però era stato un fatto clamoroso. Ma in gara io non me lo ricordo, lascio a voi la
Allora,
parola.
io ho un ricordo personale del 2006, mi sembra, sempre in Malesia, che rompemmo noi il motore con Tamada. No,
Ma in gara?
in test. E fu una delle poche volte, allora i motori si potevano, cioè le testate venivano, non c'era il contingentamento, le testate venivano sistemate, venivano preparate in
In
pista, al
pista.
box, però solo da tecnici giapponesi. E quella fu l'unica volta perché mi dissero i giapponesi, gli amici della Honda, mi dissero vieni a vedere perché è rarissimo che vedere una testa di un motore giapponese rotta, capito, di un motore nostro rotta. E di fatto fu una delle pochissime volte
Io
che vidi.
però in gara non me lo ricordo.
Esatto, e qui invece Marquez aveva tutte le sue chance, sempre con la sua guida iperacrobatica, con i due caduti, con le due cadute del
Sì.
sabato, una delle quali
La
terribile. A
prima.
questo proposito, c'è chi tra i nostri lettori chiede il motore numero 4, questa è la tua notizia, rotto da Marquez, era lo stesso che montava quando è caduto la prima volta in FP2? No, non lo è.
Era un altro motore.
Perché cadere fa bene ai motori, no? C'è giustamente questa voce,
Beh,
no?
c'è un
Butti la moto
sistema.
per terra,
Certo.
non gli fa bene al motore.
Allora, c'è da sempre, da quando è partita l'era del quattro tempi, un sistema che spegne il motore, cioè c'è un interruttore di fatto che toglie l'accensione quando la moto è stesa, quando la moto cade. Però a parte questo, il problema è che il motore nel minimo di tempo in cui resta acceso potrebbe girare senza olio perché non riesce più a pescare olio. E anche questo, diciamo, è raro che capiti, appunto perché si spegne in fretta. La cosa invece che è più pericolosa è che potrebbe dalla bocca dell'airbox aspirare dei sassi o della polvere, del terriccio, e questo potrebbe compromettere
Però di fatto non era lo stesso
No, non
motore,
era
già ci
l'altro
siamo
motore. Comunque,
tolti
dopo ogni caduta sicuramente vengono controllati, quindi non è quello il
stracontrollati.
problema. Il
Quanto valeva sto.
problema è che ci ricordiamo che in MotoGP da tanti anni ormai esiste un numero di opzioni per ogni marcia limitato, che i team, le case devono dichiarare all'inizio anno, e quindi su certe piste come questa qui, come è successo lo scorso anno alla Yamaha al Mugello, alcune marce bisogna tirarle veramente al limitatore. Ecco, quindi queste cose qua capitano perché il motore sfarfalla di fatto. Ecco. Non dovrebbe succedere, il motore sfarfalla vuol dire che pistone e valvole vanno a collidere. Esplode, entra acqua e olio all'interno della camera di combustione e si vede sta fumata.
E con questo ce lo siamo giocati.
Sì,
Ma di
esatto.
fatto Marquez era molto competitivo. Giovanni, come lo vedevi?
Marquez era molto competitivo. Beh, dopo le qualifiche sembrava il netto
Dominante,
favorito.
certo.
Poi dopo in gara non era in suo vantaggio, non era così evidente, però a me è sembrato di vedere che lui riuscisse comunque a tenere Dovizioso e quello che lui ha detto dopo gara, ha detto: io mi sono reso conto, dopo una decina di giri, che il mio avversario sarebbe stato Dovizioso. Per questo dice: ho forzato il sorpasso a Vinales quando lui aveva superato Vinales, ho superato subito Vinales. Infatti era davanti a Vinales quando ha rotto il motore. Quindi lui comunque si sentiva sicuro di potersela giocare. E secondo me lo era molto competitivo. Però dopo.
Certo, beh, lui poi è lui, nel senso che è un acrobata, un fenomeno, tutto può fare. Crutchlow è stato molto meno esaltante, anche se forse ci si aspettava di più,
Ecco,
partito
Cracciolo,
prima
io
fila.
purtroppo non ho avuto tempo di parlarci nel dopogara, però insomma è stato al di sotto delle aspettative. È vero che è arrivato a un secondo e sei, ma qua ritorniamo ai discorsi di prima, e dei quattro lì è stato l'unico che non ha mai fatto un sorpasso, non ci ha mai provato, non ha mai avuto, non ha mai dato l'impressione di dire adesso va sul podio. Solo un attimo con Marquez, quando era dietro a Marquez, che
Vero.
sembrava attaccarlo, ma è stato un giro
Però si è
dopo.
divertito, pensa che spettacolo ha visto
Ah,
lui.
beh, certo.
Cioè, noi da casa siamo divertiti, ma lui.
sì,
E una
sicuro.
cosa che mi incuriosisce, Inge, cioè il Pedrosa, può essere che davvero soltanto un problema di peso, di differenza di peso, metta un pilota così tanto in difficoltà sulle buche di Silverstone, che peraltro sono pesantissime, dopo ne
Tante,
parliamo, ma
no,
insomma
sì.
è possibile.
Allora, le buche c'erano dei treni di oscillazione, si vedevano anche nel rallenting, veramente
Certo.
incredibili. Anche questo è difficile da dire, e sicuramente più che un problema dovuto alla sua corporatura, è un problema di messa a punto. Secondo me qui non aveva
Per forza.
centrato, non sono riusciti a centrare la messa a punto, e
Magari.
lui probabilmente quando è stato a posto con la messa a punto non aveva il feeling, non aveva avuto il feeling, ha avuto modo di provare le gomme, quindi insomma è stata una gara un po'.
Senti, scusa, invece è al contrario perché Petrucci in Ducati è stato dei tre ufficiali che è andato sempre malissimo. È il contrario, il troppo peso
No,
può contare, no? Sulle
no, secondo
buche,
me no. Secondo me no, nel senso che queste differenze sono ampiamente copribili
da
dall'evoluzione della
tutti i
messa a punto che
sistemi.
possono fare queste moto qui. Ecco. Quindi va forte sia Pedrosa, va forte Petrucci, sia per un discorso di accelerazione, sia per un discorso di messa a punto su un asfalto liscio, sulle buche, nel senso che le moto hanno talmente tanta potenza che se è vero che il peso è un limite per la Moto 2 e la Moto 3,
La
non lo è
MotoGP,
assolutamente per la MotoGP, perché è sovrabbondante la potenza che c'è, e dall'altra parte quando sei molto leggero non la puoi neanche sfruttare tutta, quindi devi far intervenire più l'elettronica, quindi insomma alla fine vantaggi e svantaggi si
si compra
compensano.
appunto. Giovanni, voleva aggiungere qualcosa?
No, avevo questa curiosità.
Allora passerei a Aprilia, KTM e Suzuki, partendo da Aprilia, che ancora una volta, beh, si è rotta, è la terza
Si è rotta, se no
rottura di
sarebbe
seguito.
arrivato decimo, credo, Aleix Espargaró.
Sì, non proprio
No,
tanto
purtroppo,
avanti.
beh, Aleix Espargaró era in dubbio se correre
Ah, ci
fino
stava
a un
male,
minuto prima dal
certo.
via per questo incidente col kart. Quindi purtroppo ancora una volta l'Aprilia non è riuscita a dimostrare il suo potenziale. Nell'FP1 credo che fosse quarta, però lì è poi sempre difficile perché uno monta la gomma nuova e un altro no. Però insomma io continuo a pensare che il potenziale è alto, però le rotture sono tante perché è la terza di Aleix Espargaró in gara, quindi questo secondo me è un limite importante.
Mossa del mercato, nuovo acquisto Scott Redding, no?
No, questo Scott Redding, boh, tra i piloti che c'erano a disposizione, mi sembra una scelta corretta. Voglio dire, non ce n'è uno meglio da prendere in questo momento, o no?
Di fatto noi avevamo chiesto a voi se Aprilia dopo Brno può conquistare un podio, sì per il 37,9%, si parlava entro la fine della stagione, quindi c'era già molti lettori ottimisti sulle possibilità di Aprilia, non ha piloti all'altezza per il 32,1%, solo per il 25,7% è la moto che non è all'altezza, di fatto non su tutte le piste, ma in qualche pista l'Aprilia il podio lo aveva a portata.
Sì, è una moto sicuramente competitiva, poi ha questo fatto assodato che nella seconda parte della gara va sempre meglio, va molto bene, meglio di quanto faccia nella prima, e quindi insomma è una moto buona, però purtroppo per un motivo o per
Non ci sono i
l'altro non
risultati
ci
a
sono i risultati.
confermarlo. Inge?
Sì, sicuramente il progetto è meritevole dei risultati migliori. Loro, da quando hanno fatto lo scorso anno una grossa evoluzione di motore, hanno fatto veramente un cambiamento di
Mi
marcia.
risulta che sia la moto più leggera e quando è arrivata era la moto più pesante. Mi
Caspita.
risulta che sia da chi fa i
Quindi,
pesi che è
sì.
la moto più leggera.
Quindi un bel lavoro hanno
Sì,
fatto, eh.
quindi voglio dire, il progetto sicuramente adesso è evoluto in maniera lodevole, e anche considerando che comunque il budget di cui dispone il reparto corsa Aprilia
Limitato.
è una potenza, quello lo è da tanti anni, e quindi ha capacità, tecnologia, storia, a scuola per fare l'evoluzione di queste cose qua. Sicuramente il budget non è quello della Honda, della Yamaha o della Ducati, ecco. E in questo momento qua che per dimostrare appunto ci vorrebbe un pilota diverso, probabilmente anche un pilota esperto, ecco, quindi Non so, ecco, solo che lì bisogna prenderlo, bisogna andare investire sul mercato e comprare. Ecco,
investire. No. KTM è stabilmente nei 10 in prova, cioè, insomma, la moto c'è anche per l'equilibrio di cui parlavamo c'è, prima, che c'è, in qualche modo agevola il nuovo arrivato.
Sì, KTM
però
invece
la moto si è molto evoluta.
Sì, rispetto ad Aprilia, una potenza di fuoco da un punto di vista economico incredibile.
E già qualcuno comincia a pensare che presto arriverà un, ecco, top rider, sì, in KTM.
Come Aprilia, il limite è il fatto di non avere piloti eccelsi e di averne solo uno. Perché Aprilia ha Lous che non va e la KTM si ritrova con Bradley Smith che
mezzo ha cambiato il capo tecnico, però gli hanno dato un ultimatum. Insomma ha due gare, Misano e Aragon, se no dopo fanno correre Callio.
E appunto si parla del fatto che potrebbe arrivare se non dal 2018, ma
2018 è impossibile perché hanno tutti un contratto. È chiaro che loro hanno i mezzi per puntare in alto, ma già nel 2016 si parlava di Pedrosa.
Sì.
C'era stato un contatto con Pedrosa e secondo me quella è la strada, non dico Pedrosa, quella è la strada per arrivare poi in alto, prendere anche un pilota di esperienza.
Sì, Pedrosa avrebbe anche il vantaggio di trovare dei tecnici con cui lui ha lavorato per tantissimi anni in HRC, con cui sembra non andasse d'accordissimo, però ci ha vinto talmente tanto che probabilmente...
Però a me a KTM stupisce.
La potenza di fuoco c'è.
E lui in pista mi aveva fatto notare delle cose sul motore in Austria, e adesso a Silverstone naturalmente le ho fatte mie, come se le avessi
vendute.
Sono stravendute, però è vero che comunque il motore gira alto, ma suona bene, e mi hanno detto che sono previste molte evoluzioni da qui in avanti, non solo per quest'anno, comunque hanno già pianificato tutto un pacchetto di evoluzioni e quindi secondo me
sì, loro sono entrati non per fare numero, ecco, è un po' la stessa cosa che ha fatto Red Bull con la Formula 1,
certo.
Red Bull lì in Formula 1 ha gestito direttamente, ha acquistato, ha fatto tutto lei. Qui invece agisce tramite KTM, però KTM viene spinta a fare sicuramente non la comparsa, ecco, quindi non possono andare bene questi risultati qui alla KTM.
Magari è fantascienza, ma si profila un futuro in cui le case giapponesi potrebbero andare un po' in difficoltà con Ducati e KTM.
Questo potrebbe essere un po' quello che è successo in ambito di mercato, nel senso che ormai il mercato delle Maximoto, che dovrebbe essere più legato, diciamo, a quella che è la MotoGP a livello di marketing, a livello di promozione, è dominato dalle case europee. Quindi i giapponesi l'hanno un po' abbandonato questo mercato, ecco, quindi obiettivamente
vediamo. È un po' presto,
c'è una prospettiva buona.
Invece in casa Suzuki c'è una nota positiva, ma è una sola, cioè Rins che è andato forte.
Allora sì, è andato forte, poi dopo comunque ha sempre preso 15 secondi, giusto? Però è un Rins in crescita perché è stato abbastanza efficace da tutti i turni e quindi questo è positivo. E purtroppo anche lì si fa fatica a capire il potenziale della moto. A me sembra che Iannone in questo momento sia completamente fuori da questo progetto. Cioè, non ci crede, non so se non ci crede. Io
lo
non
vedi
so,
proprio
però,
estraneo alla cosa.
Ah, ma dai, ma anche come lo vedi come ha affrontato i turni di prove. Nell'FP1 era dietro a Rins, nettamente dietro a Rins. Poi nell'FP2 ha avuto un po' di orgoglio e ci è andato davanti. FP3 praticamente non ha girato.
Warmup ha fatto il miglior tempo.
Warmup ha fatto il miglior tempo facendo tre giri attaccato a Vignales, che Vignales insomma l'ha anche
sgridato.
E dopo parte la gara e ritorna, io faccio fatica a capirlo, almeno un giro in gara, voglio dire, se l'hai fatto un giro nel warm up, secondo me, io non so, da ignorante dico che si può fare anche in gara o no.
Sì, secondo me la moto è le moto non so, a parte Honda che ha fatto un grosso cambiamento di motore, Yamaha che ha fatto questa evoluzione di telaio, poi sviluppato durante la prima parte di stagione, però le moto non sono evolute più di tanto rispetto allo scorso anno, quindi quello che
no di sicuro, comunque questo ecco, è sicuro Suzuki.
Quindi quello che è cambiato è che è evoluta la messa a punto, allora è chiaro che per evolvere la messa a punto, se poi il pilota non ti dà riscontro, è praticamente un lavoro
oggi
che non puoi
si
fare,
gioca tutto lì.
Ecco, quindi è chiaro che loro sono indietro, ma non sono indietro col pacchetto tecnico, sono semplicemente indietro nel settaggio, nella messa a punto del pacchetto. Ecco.
Esatto.
Potenziale è sicuramente buono, lo fa vedere Rins. Rins che arriva davanti a Iannone.
È la lucidità del lavoro che manca.
Eh sì, esattamente.
Anche secondo me.
Passerei a Moto2 e Moto3, perché abbiamo visto anche lì delle gran belle gare, soprattutto Moto2 col Paso che ha fatto un miracolo.
Beh, sono particolarmente contento.
Terza pole consecutiva, eh?
Terza pole consecutiva, c'è questo dato che mi ha colpito: lui in 121 gare tra 250 e Moto2 non aveva fatto neanche una pole.
Sì,
nelle ultime tre gare ha fatto tre pole position consecutive.
Scattato un click.
E quindi va dato merito anche al nostro amico Giovanni,
Sandi, Giovanni, abbiamo visto che
comunque lavora, che
irrefrenabile commozione.
Però insomma un bel podio, dai, un bello, bel podio, sì, meritato. Mentre Morbidelli mi ha colpito ancora una volta per la sua lucidità. Lui ha detto è stata un'occasione persa, anche se comunque ha guadagnato punti nel mondiale, perché è arrivato davanti ai suoi avversari. Però bravo, mi piace sempre il Morbido.
Ah sì, imperturbabile, ha una lucidità, una calma che è invidiabile.
Scusami, fammi dire una cosa su Nakagami, che poi alla fine però, perché noi parliamo sempre
che
di gomme, sospensioni eccetera, però quanto conta veramente la tranquillità del pilota? Lui ha coronato queste sogni di passare in MotoGP, e a Sereno o quest'anno no, sarà un caso, ma ha fatto una gran gara, è la prima volta che fa una gara così, quindi alla fine conta tantissimo.
Conta tantissimo, perché alla fine è un andare al limite che devi gestire per parecchi giri, per tre quarti d'ora, quindi è chiaro che se te sei tranquillo lo riesci a fare.
Peccato la Moto3 che è stata mutilata dall'ultimo giro, dove chiaramente in quelle gare lì si prepara la volata, quindi il risultato è stato un po' falsato.
Risultato falsato, obiettivamente Fenati e Mir erano sulla carta quelli che ne avevano di più, però
è andata bene a Bastianini.
È andata bene a Bastianini, che però è stato competitivo da venerdì, quindi
ecco, un po' mi sorprende il fatto che Sky, ho letto delle notizie di mercato che ci davi, sembra che appunto andrà via Migno e resterà Bulega, no? In Moto3.
Allora, Bulega lui teoricamente era destinato alla Moto2, ma lui vuole fare un altro anno in Moto3.
È una cosa che non capisco, cioè lui è troppo grosso, si capisce lontano un mese.
E lui però vuole fare un altro anno in Moto3 perché secondo lui vuole...
Cioè, perché lui è veloce, ma purtroppo il Pronti Via già perde 10 posizioni solo per la stanza.
Ma in partenza sempre.
E poi comunque... dopo fa fatica, per forza.
Ah sì, lui è molto grande, però lui ha fatto questa scelta e quindi... dovrebbe andare lì Foggia, che è un ragazzino molto bravo, che ha corso nella Repubblica Ceca come wildcard, ha fatto anche bene. E poi invece Migno dovrebbe andare da
con Aspar Martin.
Con Cecchini va Tony Arbolino, la grande felicità
lascia...
di Paolo Simoncelli.
Ah sì? Immagino, un disastro.
Lui l'ha tirato su, l'ha portato.
È un bel talento.
Poi pare, io questo non lo so, pare che Simoncelli abbia saputo questa cosa dalla Gazzetta dello Sport. Quindi insomma,
Roba.
Un pelino alterato.
Torniamo invece sulle corse, parliamo della prossima gara, perché la prossima è Misano, ci arriviamo con l'entusiasmo delle stelle, con una MotoGP, ma un po' tutte le categorie davvero al vertice dello spettacolo, dello show. Gran Premio di San Marino della Riviera di Rimini, domenica 10 settembre. La pista la conosciamo bene, 4200 metri, 6 curve a sinistra e 10 a destra, 14 metri di larghezza, solo 500 metri di rettilineo, appunto che 299,5 è la punta massima del Dovi 2015 con la Ducati. L'anno scorso Pedrosa davanti a Rossi e Lorenzo, Pedrosa aveva un gran setting, Marquez era caduto nel warm-up, insomma c'era stata una gara abbastanza particolare. Cosa ci aspettiamo?
Io mi aspetto le Honda molto competitive lì, ma anche la Yamaha hanno provato tutti in realtà, perché hanno provato Honda, Yamaha e Ducati. Però credo che insomma Honda e Yamaha qui potrebbero avere qualcosina in più rispetto a Ducati, secondo me.
Però quest'anno viene ribaltato nel pronostico, però, perché sulle piste meno adatte. Poi
anche
fine...
a Silverstone nel 2016 la Ducati aveva fatto fatica con i piloti massacrati nelle braccia, e poi quest'anno il Dovi ha vinto. Quindi.
Certo.
Però così, sulla carta io direi questo.
Sì, è una pista dove non ci sono punti da grandissime velocità per la MotoGP, quindi... di solito la Ducati ha sempre lamentato, almeno i piloti sono sempre lamentati, di questa difficoltà nel chiudere le curve, ecco, quindi che emergeva particolarmente su questa pista qui, però poi è diventata una delle loro piste test. Rossi si allena costantemente con delle moto derivate dalla serie, per cui insomma lì possono far bene tutti, perché non è un circuito dove c'è una caratteristica particolare che fa emergere qualcosa, quindi quest'anno con le gomme che già loro limitano e plafonano un po' la prestazione di tutti, secondo me è una pista dove potrebbero anche esserci delle sorprese.
L'estate è stata torrida in Italia, adesso il tempo potrebbe cambiare, ma di fatto il gran caldo potrebbe avvantaggiare qualcuno e penalizzare altri se ci fosse.
Ma no, non penso, dipende molto dalle gomme che porterà la Michelin, che sono già decise da parecchio tempo, quindi, e di fatto non dovrebbero differire molto da quelle che si sono viste fino adesso, quindi se visto che non ci sono situazioni diverse come magari si è presentato a Barcellona o anche a Race d'inizio stagione, ecco, non... è un po' una roulette, ecco, quindi bisogna vedere il venerdì. Di solito quest'anno chi va bene il venerdì se la gioca, ecco, quindi chi invece perfetto. È in difficoltà il primo turno, il primo o secondo turno, questa difficoltà la mantiene fino alla domenica, ecco, questo è quello che ha fatto vedere la stagione.
Ci saremo tutti, anche perché Ducati presenta il nuovo motore 4 cilindri per la Superbike, quando lo fa, giovedì o venerdì?
Non fa nulla.
La moto no, ma il motore sì, poi correrà nel 2019, credo, non farà in tempo a correre l'anno prossimo.
Non so.
Comunque il nuovo 4 cilindri Ducati, tutti ansiosi di vederlo per la Superbike.
La moto a Milano, penso.
Moto intera a Milano. Esatto. Grazie per averci seguito fino a qui, grazie Giovanni.
Grazie a te, Nico.
Inge, grande come al solito.
Grazie a voi.
Grazie a te. E a voi, buona serata, ciao!